nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione che ci accompagna, nella quale chiediamo che il Signore diventi la nostra dimora, si realizza nella Santa Eucaristia, ma deve realizzarsi nella nostra quotidianità.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 21, versetto 1, fino al capitolo 22, versetto 9. Questa parola fu rivolta a Geremia dal Signore quando il re Sedecia gli mandò Pascur, figlio di Malchia, e il sacerdote Sofonia, figlio di Maasia, per dirgli: consulta per noi il Signore, perché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci fa guerra. Forse il Signore compirà per noi qualcuno dei suoi tanti prodigi, in modo da farlo allontanare. Geremia rispose loro: direte a Sedecia, così dice il Signore, Dio di Israele, ecco, io farò rientrare le armi da guerra di cui disponete e con le quali combattete il re di Babilonia e i Caldei che vi assediano fuori delle mura, e le radunerò in mezzo a questa città. Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con ira, furore e grande sdegno. Percuoterò gli abitanti di questa città, uomini e bestie. Essi moriranno di una grave peste. Poi, oracolo del Signore, io consegnerò Sedecia, re di Giuda, i suoi ministri e la gente che sarà scampata in questa città dalla peste, alla spada e alla fame, in potere di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano ai loro nemici e a quanti vogliono la loro vita. Egli li passerà a fil di spada, non ne avrà pietà, non perdonerà e non risparmierà nessuno. Dirai a questo popolo, dice il Signore, ecco, metto davanti a voi la via della vita e la via della morte. Chi rimane in questa città morirà di spada, di fame e di peste. Chi uscirà e si consegnerà ai Caldei che vi cingono d'assedio, vivrà e gli sarà lasciata la vita come bottino. Perché io ho volto la faccia contro questa città per il suo danno e non per il suo bene, oracolo del Signore. Essa sarà data in mano al re di Babilonia, che la darà alle fiamme. Alla casa del re di Giuda dirai: ascoltate la parola del Signore, casa di Davide. Così dice il Signore, amministrate la giustizia ogni mattina e liberate il derubato dalla mano dell'oppressore, se no la mia ira divamperà come fuoco, si accenderà senza che nessuno la possa spegnere, a causa della malvagità delle vostre azioni. Eccomi a te, o abitatrice della valle, roccia della pianura, oracolo del Signore, voi che dite, chi scenderà contro di noi? Chi entrerà nelle nostre dimore? Io vi punirò secondo il frutto delle vostre opere, oracolo del Signore, e darò alle fiamme il suo bosco. Esse divoreranno tutti i suoi dintorni. Così dice il Signore: scendi nella casa del re di Giuda e là proclama questo messaggio. Tu dirai: ascolta la parola del Signore, o re di Giuda, che siedi sul trono di Davide, tu, i tuoi ministri e il tuo popolo, che entrano per queste porte. Dice il Signore: praticate il diritto e la giustizia, liberate il derubato dalle mani dell'oppressore, non frodate e non opprimete il forestiero, l'orfano e la vedova, e non spargete sangue innocente in questo luogo. Se osserverete lealmente quest'ordine, entreranno ancora per le porte di questa casa i re che siedono sul trono di Davide, montati su carri e cavalli, insieme ai loro ministri e al loro popolo. Ma se non ascolterete queste parole, io lo giuro per me stesso, oracolo del Signore, questa casa diventerà una rovina. Poiché così dice il Signore riguardo la casa del re di Giuda: tu sei per me come Galaad, come una vetta del Libano, ma ti ridurrò simile a un deserto, a città disabitate. Sto preparando i tuoi distruttori, ognuno con le armi. Abbatteranno i tuoi cedri migliori, li getteranno nel fuoco. Molte genti passeranno vicine a questa città e si chiederanno: perché il Signore ha trattato in questo modo una città così grande? E risponderanno: perché hanno abbandonato l'alleanza del Signore, loro Dio, hanno adorato e servito altri dei. Parola di Dio.
Rendiamo grazie. Inizia, secondo un certo tentativo di stabilire un percorso nelle profezie, non di tipo letterario, come abbiamo più volte ripetuto, perché si mescolano diversi tipi di testi, ma sul piano soprattutto del contenuto, qui inizia una parte, fino al capitolo 23 e oltre, in cui al centro c'è la critica, o forse più che la critica, della regalità, che è uno dei centri, dei pilastri, delle convinzioni di fede legati al patto, soprattutto nella tradizione del Sud, di Gerusalemme. La scelta di Davide e la scelta di Gerusalemme appartengono a questa tradizione e sono strettamente connesse, e noi lo troviamo difatti le tracce nei Salmi, per esempio: ha scelto Davide suo servo, oppure nelle preghiere: per amore di Davide tuo servo. Ecco, si prega Dio per amore di Davide tuo servo, che è una tradizione molto diversa, naturalmente, che poi vengono riunificate, ma da quella del nord, che è centrata sul Sinai. Noi vediamo qui una parte in cui c'è al centro la critica, ecco, alla regalità di Davide, che sembra contraddire le promesse eterne fatte a Davide. Troviamo un esempio anche nel Salterio. Il Salmo 89 sostiene che le promesse fatte a Davide erano eterne. Non è l'idea di tutti i testi, ma il Salmo lo sostiene, e Dio a questo punto ha contraddetto la sua promessa. Ecco, vediamo questa parte che comincia dalla fine, si potrebbe dire, quindi non è in ordine cronologico. In questo caso abbiamo un riferimento preciso a Sedecia. Ricordo solo che Sedecia è l'ultimo re, è quello che poi viene accecato, eccetera. Ecco, quindi uccide, è il re dell'ultima ribellione a Babilonia e quindi della distruzione poi della città. Vediamo insieme la parte di oggi, Quindi la prima parte su Sedecia, ma poi si aggiungono altre profezie che riguardano invece tutta la dinastia precedente.
Una piccola cosa. A metà del versetto 12 c'è scritto: liberate il derubato dalla mano dell'oppressore. Sì, se c'è un oppressore ci deve essere un oppresso, quindi l'oppresso qui è uguale a derubato. E quindi l'oppressore è il potente. Quindi i potenti derubano gli oppressi, uguale per la proprietà invariantiva.
Questo è il primo, diciamo, di una serie di oracoli contro il re di Giuda, che già fin dall'inizio della sua vocazione Geremia era considerato come un'autorità, un profeta che aveva autorità sia sopra i re e i capi di Giuda, capi di Israele. Questo re, già accennato Sedecia, chiede l'intervento del profeta in occasione dell'assedio babilonese, cosa che naturalmente è avvenuta un'altra volta nel caso di Ezechia, che chiede intercessione di Isaia, e però lì si ha un'altra conclusione. In Israele, infatti, il profeta era ritenuto un uomo capace di indagare la volontà divina e quindi di così, eventualmente anche di riferire le decisioni che il Signore aveva preso riguardo al suo popolo. E naturalmente, a causa delle circostanze che gravavano naturalmente sul momento, sia per il popolo sia per il re, il profeta però risponde al re e al popolo, come farà anche in altre occasioni, invitando tutti ad arrendersi agli assedianti, perché questo naturalmente è la volontà del Signore. Resistere ai babilonesi, dice il profeta, significherebbe non volere riconoscere la propria colpevolezza derivante naturalmente dagli innumerevoli delitti commessi, in particolare dall'idolatria. E tutte queste, diciamo, tutte queste cause dell'attuale castigo, all'inizio del capitolo 22 Geremia, diciamo, annuncia un oracolo per i re, per i capi responsabili del popolo. È quasi un avviso di recupero, cercando di recuperare naturalmente quello che è recuperabile ancora, diciamo, in Israele. Invito tutti ancora una volta a praticare la giustizia, rispettare i più deboli e, in caso contrario, naturalmente il castigo sarà inevitabile.
Ma io dico una cosa molto velocemente. Mi ha colpito che Dio, il Dio di Israele, dica di raccoglierò tutte le armi nel centro della città. È strano, mi sono chiesta, ma che significato ha di raccogliere tutte le armi? E così faccio subito un salto. Mi è venuto in mente Gesù nell'orto del Getsemani, quando dice a Pietro: rimetti la spada nel fodero, non servono le armi. E il Signore le raccoglie. È strano questo raccogliere tutte le armi. Cosa serve raccogliere le armi? Mi è sembrato equivalere appunto al fatto che non è con le armi. E la vita come bottino. Il bottino è il frutto di un combattimento, e invece qui è il contrario: la vita come bottino, frutto di una resa. E quindi c'è una via, è indicata una via, è veramente insomma, mi ha fatto impressione.
Adesso siamo al tempo di Sedecia, quindi riferito a quello che abbiamo letto appena al capitolo 20 riguardante tutto il turbamento, di la sofferenza di Geremia per essere così rifiutato, messo ai ceppi, eccetera, si può vedere forse un passaggio, perché il re Sedecia fa appello a Geremia, quindi indica no, probabilmente un recupero in quanto a riconoscimento, ma forse dà un carattere di urgenza, c'è qualcosa che a livello, cioè, è successo qualcosa che adesso, quindi forse per il re, insomma, non c'è nient'altro a livello storico che possa essere fatto, se non consultare questo profeta che era invece deriso e, insomma, messo da parte. Questo aspetto, la richiesta di Sedecia già di per sé, lo leggo, dunque siamo al capitolo 21, i primi versetti, allora di rivolgere al Signore, si esprime in questo modo. Sedecia dice a Geremia: forse il Signore compirà per noi, dunque chiede che di essere consulta per noi il Signore, perché Nabucodonosor ci fa guerra, e dice: forse il Signore compirà per noi qualcuno dei suoi tanti prodigi, in modo da farlo allontanare. Allora qui c'è un riferimento da parte di Sedecia a quello che era avvenuto nella loro storia. Il Signore era intervenuto, ma era il Signore del patto, il Signore dell'alleanza, quindi Sedecia sembra fare riferimento a questo, ma il modo di dirlo, forse il Signore compirà per noi qualcuno dei suoi tanti prodigi. Quale lealtà in queste parole? Anche perché poi più avanti, adesso forse mi sto perdendo nei vari versetti che non ho sottolineato, la risposta del Signore è che sembra dire non c'è lealtà, non c'è sincerità in questo appello. Adesso io non riesco più a rintracciare il versetto, però il Signore, la sua risposta ha due risposte. Una, da una parte c'è l'annuncio della devastazione, con un appello comunque alla resa. Da una parte c'è questo aspetto, però c'è anche un'inflessione, mi sembra, e finisco, quando dice: se mi ascolterete di nuovo ripasserete dalla porta. Dice, quello che avevamo letto al capitolo 17, sembra che ci sia un'inflessione, una nuova diciamo esortazione da parte del Signore, che aveva detto: io volterò la mia faccia, stenderò il mio braccio, però qua per fare il male, non il bene. Invece qui sembra che possa, come aveva detto, io rivedo, mi pento del male che stavo per fare, sembra dire questo: se ascoltate ci sarà anche questa, cioè io agirò in conseguenza se voi ascoltate e ritornerete dalla porta.
Riprendo un attimo quello che ha detto Stelvio in maniera forse un po' troppo sintetica, cioè, almeno lo dico con le mie parole, l'ultimo versetto dice che il motivo di tutto il disastro che sta per accadere sulla città è hanno abbandonato l'alleanza e hanno adorato e servito altri dei. In realtà questa sintesi è espressa in maniera distesa nei versetti precedenti, solo con indicazioni di ingiustizie sociali: frodato, oppresso il forestiero, l'orfano, e liberato. È detto due volte quello che ha citato Stelvio prima, al versetto 12 del capitolo 21 e poi ripreso identico al versetto 3. Cioè l'oppressione si concretizza sempre di fatto in un derubare, che può essere derubare dei soldi, della vita, dei diritti. È un furto, ogni tipo di oppressione. E questo corrisponde ad abbandonare l'alleanza e servire altri dei, che non sono due cose che in realtà nei discorsi del nostro quotidiano vanno insieme, l'idolatria e l'oppressione sociale, ma questo è quello che non è la prima volta che ci sta dicendo Geremia.
Rispetto a quello che diceva Letizia, se ho capito, prima, il versetto 2 consulta per noi il Signore. La vecchia traduzione diceva intercedi, consulta nel senso di interroga, però di per sé è il verbo è quello, paradossalmente, quello di ricercare il Signore. Ricerca il Signore, mentre in questa accezione sicuramente vuol dire consultalo, come si consulta e infatti anche le parole tradiscono questo. Forse il Signore compirà per noi qualcuno dei suoi tanti prodigi. Certo, il Signore li compirà con le formule mano potente, braccio teso, ma contro il popolo. Questo fa molta impressione. Un'altra cosa che mi aveva colpito è un'altra formula che sia bene nell'orecchio. Io vi metto davanti la via della vita e la via della morte, che è una delle parole del Deuteronomio, però in questo caso la via della vita si riduce alla vita come bottino, cioè avere solo salva la vita. E sopravvivere, ecco, e scampare, a questo punto è questa la via della vita. Sarà esplicitato ancora di più nel capitolo, nell'oracolo a Baruch: non cercare cose più grandi per te, perché se avrai salva la vita, quello sarà per te il massimo che si può avere. E un'altra cosa che volevo sottolineare a proposito dell'oracolo è rivolto in particolare alla casa reale, e al versetto 12 dice: amministrate la giustizia ogni mattina. Cioè è importante ricordare che la prerogativa principale del re in Israele è quella di amministrare la giustizia, cioè è sua prerogativa il potere giudiziario anzitutto, e quindi questo appello alla giustizia sociale non è generale, ma è proprio specifico compito del re di Israele, avere in mano la giustizia.
Dopo il primo oracolo sembra tutto perduto.
Certo.
Metto davanti a te la via della vita e la via della morte. Chi rimane in questa città morirà di spada, eccetera. Chi uscirà si consegnerà ai Caldei da come bottino. Poi però ci sono altri due oracoli, entrambi per la casa di Giuda e per il re. Così dice: scendi nella casa del re di Giuda e la proclama. Allora, a me sembrano molto importanti questi due oracoli, perché in realtà sì, chi esce avrà la vita come bottino, ma per la casa di Giuda è necessario che anche in situazioni estreme, ormai è tutto perduto, la giustizia debba continuare ad essere amministrata anche nelle condizioni estreme. E l'ultimo oracolo è quello fondamentale: se osserverete lealmente quest'ordine, entreranno ancora per le porte di questa casa i re che siedono sul trono di Davide, montati su carri e cavalli insieme ai loro ministri e al loro popolo. Ecco, quindi è una non solo una necessità quello di amministrare, ma continuare a essere fedeli nella prospettiva delle promesse future.
Sì, forse si può leggere anche così la sequenza, la si può leggere anche in un altro modo, penso. Cioè, questa è una possibilità, però notiamo una cosa, che il primo brano, cioè capitolo 21, versetti 1-10, non c'è una data precisa, ma c'è un riferimento abbastanza raro nel libro di Geremia, che è un caos da questo punto di vista, c'è un riferimento a Sedecia, e il contenuto del testo mostra che siamo alla fine. Anche Geremia ha cambiato la sua posizione, mi sembra. Quindi, secondo per esempio il suggerimento che, perché questo è un problema, o si legge, come diceva Stefano, cosa che verrebbe naturale, il suggerimento che dà per esempio il commento che ho davanti io, dice che il versetto 11 del capitolo 21 è l'inizio di un rotolo, quindi di una sezione, che raccoglie le profezie non a Sedecia, ma a quelli prima, alla casa del re di Giuda. Quindi il titolo sarebbe Per la casa del re di Giuda. Non si dice chi. E poi c'è una serie di profezie che sarebbero state dette prima e che sarebbero forse messe qui a dimostrazione della conclusione. Perché già da molto tempo, ecco, Geremia, e forse anche altri, ma Geremia ha preannunziato questo, che facciano la giustizia, eccetera. Quindi ci sono queste due possibilità, cioè che ciò che segue dal versetto 11 fino al capitolo 23, versetto 8, questo sarebbe il rotolo, raduna, diciamo, profezie diverse che riguardano il re di Giuda, non si dice quali, ma che precedono i primi versetti e quindi i primi 10 versetti come tempo, e quindi rappresentano le ragioni per cui si arriva alla conclusione che è indicata, per quanto riguarda la regalità, sarebbe indicata in questo modo dal primo testo. Questa è anche una possibilità, è quella che suggerisce qui il mio commento. Quindi mette in testa, sembra la conclusione, e poi la giustifica, perché probabilmente è stato costruito così il libro, a rotoli, a pezzi, e qui ci sono le profezie contro la regalità, sulla regalità. In ogni caso, ecco, l'ultima osservazione che farei, avete già osservato, è lo stravolgimento delle promesse fatte a Davide. Usa le stesse espressioni che noi troviamo nell'Esodo, nel Deuteronomio, no? Nell'Esodo. E forse il Signore farà uno dei suoi grandi prodigi. Questo il re consulta il Signore. A questo punto Sedecia si rimette, ecco, a Geremia, e anche l'espressione che Sara notava prima è molto interessante, è l'espressione della fine del libro del Deuteronomio, le due vie. Solo che qui è tutto stravolto. Le due vie, cioè la via della vita, consiste nel rinunciare, arrendersi. Mentre il Deuteronomio, la via della vita, è che se farete bene, andrà tutto benissimo. Saranno i nemici a scappare, uno ne inseguirà mille. Questo dice il libro del Deuteronomio. Qui la via della vita consiste nel accettare la sconfitta, il disastro. E al centro ci sta l'insistenza sull'io, che è in fondo il messaggio più sconvolgente, secondo me, del profeta. Notate per esempio un esempio solo, il versetto 5, dove in ebraico è molto chiaro chi ha l'ebraico davanti, dove l'accento è proprio su io. Sarò io stesso? Voi invocate perché interceda? Ecco, perché magari il Signore risponde attraverso Geremia, sì, io farò dei grandi prodigi. C'è ci penso io a fare i prodigi, io stesso combatterò contro di voi. Questo dice il testo, che è sconvolgente, però è il messaggio fondamentale in fondo. Cioè, voi sperate sulla base delle convinzioni di fede, delle promesse di Dio, voi sperate che il Signore vi difenderà. D'altra parte è questo che si invoca sempre i salmi. E la risposta è, sì, il Signore non solo non vi difenderà, ma sarà Lui stesso a combattere contro di voi. Mettiamo davanti al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni, raccogliendo il desiderio di tutta l'umanità. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa tutta, per i suoi vescovi, pastori, perché essa sia, in questi giorni più che mai, luce di pace ed evangelizzatrice di giustizia, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre per Papa Francesco, per la sua salute, perché possa presto riprendere il suo ministero di guida e di profeta, di guida per noi, suo gregge, e di profeta per il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i potenti della terra, perché chi crede di essere arbitro dei destini e delle nazioni, perché il Signore unico Re si riveli al loro cuore e loro si lascino correggere. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Pietà, Signore, di tutti coloro che sono vittime innocenti della prepotenza di altri uomini, perché venga presto il giorno in cui il Signore asciugherà le loro lacrime. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ancora nel ricordo di Oscar, preghiamo per chi come lui arriva alla morte tra terribili sofferenze, per chi sta a loro vicino e per quelli invece che sono anche da soli nell'affrontare questa prova indicibile. Preghiamo.
Ascoltaci. Preghiamo per la pace, per questo tempo, per il futuro prossimo, preghiamo. Ancora, come vedevamo ieri, per tutti i disperati della terra, per tutti i miserabili, tutti gli infelici, preghiamo. Aggiungiamo tutte le intenzioni della nostra famiglia in quest'ora della nostra Eucaristia, raccogliamo anche le intenzioni di chi ci segue, mettiamo dentro sull'altare il desiderio e le preghiere, preghiamo, ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.